Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Carissimi, accogliamo con gioia questa occasione che Dio ci dà di vivere la comunione con Lui in questa Eucaristia, che segna una tappa del nostro pellegrinaggio, una tappa importante. Ieri siamo partiti, oggi abbiamo celebrato per la prima volta. E qualcuno si è aggiunto, perché magari è venuto per altri mezzi che per i pullman, e ci incontriamo qui a celebrare l'amore di Dio. E per prendere forza, come un pellegrinaggio appunto giorno per giorno, prendere forza dall'amore di Dio. Siamo in un luogo dove è vissuto un santo che ha confessato anche molto, e perciò chiediamo perdono dei nostri peccati, e lo facciamo con amore, senza temere il giudizio di Dio.
Thank you. volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, affinché noi siamo come primizia delle sue creature.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, giunto Gesù all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati uscendo dai sepolcri gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo, e i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci, ed ecco tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Parola del Signore.
Spero che siate comodi, che vi siete abituati a questa temperatura, che è un po' meglio di quella esterna. E così, nella pace, continuiamo a celebrare l'Eucaristia, abbiamo sentito due letture che non sono proprio estive, diciamo così. La prima è quella del profeta Amos, che è un profeta con le parole roventi, che porta dentro di sé un carico di una passione per la giustizia, che evidentemente non trovava al suo tempo, non era molto esercitata, non andava di moda nemmeno allora. E allora il profeta ha delle parole molto belle e molto forti e incisive. Cercate il bene, non il male, se volete vivere. Sembra una cosa scontata, non lo è scontata, perché non sappiamo in effetti se noi cerchiamo il male piuttosto che il bene. Di fatto non sappiamo vivere, di fatto non siamo i primi a dirlo, non sappiamo vivere. E allora il profeta c'è d'aiuto anche a noi, perché con forza ci dice: cercate il bene, non il male, il bene. Solo così quel Signore che voi adorate con sacrifici, con noviluni, con offerte, potremmo aggiungere con pellegrinaggi, vi darà, si presenterà a voi. È anche ironico, solo così il Signore sarà con voi come voi dite. Cioè Dio è con voi veramente, non perché lo dite voi, ma se voi fate quello che Dio desidera che facciate. Dio è con voi se voi camminate con Lui. Dio è con voi non se lo adorate o se acclamate o se fate dei canti in cui si parla di Dio, lo sappiamo. Dio è con voi se voi fate la volontà, la sua volontà, se cercate la giustizia, se lavorate per il regno dei cieli, se fate piccoli passettini tutti i giorni, se tutti i giorni fate delle cose semplici magari, però tutti i giorni avanzate. Dio è con voi se voi lo cercate. Dove lo cerchiamo il Signore? Un primo gruppetto potrebbe rispondere: Dio è con noi se lo cerchiamo. Lo andiamo tutti in chiesa? No. Se lo cercate, dove allora? Non solo in chiesa si cerca Dio. Dove si cerca Dio? Non siamo nati dentro la chiesa, siamo nati a casa, siamo nati in un ambiente domestico, siamo nati in un ambiente laico. E dove si cerca Dio? Si cerca a casa, si cerca dove tu vivi, nel lavoro. Dove lo cerco Dio? Dove compio opere di carità? Dove faccio la giustizia? Perché Amos parla così tanto di giustizia? Perché continuare a celebrare il Signore, continuare ad avere un'apparente vita sacramentale, continuare ad andare a messa come una volta si diceva, adesso neppure, la domenica. Continuare a partecipare ai movimenti e non fare il bene è una bestemmia. Non è gradito a Dio. Non so che farmene, dice Amos. Dice più dopo, no? Io detesto, respingo le vostre feste solenni, non gradisco le vostre riunioni sacre. Guardate com'è sferzante questa parola. Possiamo dirci fuori noi del tutto? Anche se voi mi offrite olocausti, anche se voi fate un pellegrinaggio e soffrite il caldo, anche questo potrebbe essere inutile. Se non facciamo qualcosa, cioè non è il caldo per se stessi, capite? Non è il fatto che abbiamo sofferto un pochettino il caldo che dà senso al pellegrinaggio, ma è l'amore con cui abbiamo sofferto, è l'amore, è la gioia, è la capacità di essere piccoli. Cioè, ma Dio non può accontentarsi, capite? A Dio non lo possiamo far sta zitto perché abbiamo fatto una sudata. Dio non vuole questa giustizia qui. Non serve a Dio questo qui. Il fatto che diventiamo più pazienti serve a noi. Ma a Dio non serve questo, a Dio serve la giustizia. È la prima cosa. Viene ancora prima delle nostre riunioni sacre. Per questo dico, dove si può cercare Dio? Ma se tu vieni dall'ufficio l'hai cercato fino adesso. Se tu vieni dall'ambiente lavoro, tu stai cercando Dio. Tu stai proprio facendo quello che dice il profeta Amos, perché Amos vedeva tutte queste persone che andavano ai santuari e dicevano: tempio del Signore è questo. Ma questo era sgradito a Dio. E Amos è un profeta scomodo, dice: no, Dio non vuole queste offerte, Dio non vuole queste vostre celebrazioni. Non le vuole perché siete ingiusti. Continuate ad angariare i vostri schiavi, continuate a fare opere che a me non piacciono. E allora dice: io non sopporto neppure i vostri condoni religiosi. I condoni religiosi sono quando offrivano animali grassi, è una specie di condono. Io non lo sopporto, dice Dio, per mezzo di Amos. Io non sopporto queste cose qui. Io non sopporto che voi mi offrite una volta ogni tanto qualche cosa, ma dentro di voi non ci avete per niente voglia di cambiare vita. Io non lo sopporto. Io non lo sopporto. Cambiate vita. E allora capite che anche per noi questa parola ci dà un senso a pellegrinaggio, no? Cambiare vita non è una brutta parola. Cambiare vita significa essere illuminati e capire dove io non riesco proprio, non ce la faccio da solo. Allora proprio perché non ce la faccio, faccio il pellegrinaggio e chiedo al Signore che abbia misericordia di me. Ma io so che devo cambiare vita, so che devo essere più giusto, so che non mi posso accontentare di una celebrazione che ho fatto solo superficialmente. So che posso aver cantato anche 2 ore, mi è piaciuto tanto cantare, però io devo cambiare vita. Che cosa c'è allora che non va? E durante il pellegrinaggio uno lo comprende. Siamo stati aiutati anche da questi 2 santi, no? Sant'Antonio e San Leopoldo, la loro umiltà, la loro santità. Ancora, lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe non posso sentirlo, piuttosto come le acque scorre il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Grazie a Dio, in questo tempo qui abbiamo Papa Francesco che ci ricorda spesso questo qui, che ci ricorda come la giustizia era stata dimenticata. è un problema serio. È un problema serio perché però noi abbiamo perso la sensibilità. È un problema serio come un problema serio la corruzione, dei costumi, la corruzione. Essere abituati al male e non reagire più. Non reagire più, pensare che si è fatto sempre così, per esempio. Abituarsi a queste cose che succedono dappertutto e dire ma si è fatto sempre così, adesso vado a messa intanto. E no, non va bene. Capite che c'è da cambiare qualcosa? Capite che noi lasciamo un mondo ai nostri figli, ai nostri nipoti e noi ci mettiamo un bel sigillo su questo mondo qui? Capite che noi questo mondo qui lo facciamo noi? Capite che quelli che hanno 14 anni hanno ricevuto il mondo che abbiamo costruito noi? Capite che non ha senso adesso scandalizzarsi quando sentiamo tante situazioni dove sembra che di corruzione? Non ha senso scandalizzarsi oggi, capite? Non ha senso essere puritani, perché questa perfetta situazione qui, perfettamente, l'abbiamo creata noi. Però in tutti questi anni andavamo sempre a messa, in tutti questi anni siamo stati sempre dentro le chiese, sempre siamo stati dentro le chiese. Però la corruzione è divampata, come mai? Voi pensate che tutti quelli che andavano a messa non erano corrotti per niente? Voi pensate che noi non ci siamo mai sporcati le mani? Oggi no, fa effetto quando la TV ti dice è scoppiato uno scandalo, ma è da 20 anni che c'è quello scandalo lì sommerso. E sapete quante persone erano coinvolte, quanti di noi sono coinvolti? Non c'è solo l'omertà, c'è un modo di fare a volte. Sappiamo che non è giusto, però stiamo zitti. Allora il profeta invece ricorda che Dio non gradisce che noi offriamo offerte sacre con mani insanguinate. Ci ripensiamo a questo qui, perché adesso è molto caldo. Però davvero il Signore ci vuole aiutare ad avere una fede vera, una fede bella. Lui non ci rimprovera per i sacrifici, come dice il Salmo. Gli olocausti gli stanno sempre davanti. Però dice, sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia. Cosa offriamo al Signore anche oggi, anche in questo pellegrinaggio? Che cosa offriamo al Signore? Appunto, il Signore non si placa, capite, se noi gli offriamo 2 ore di preghiera. Il Signore non ha bisogno di certi sforzi, è tutto suo. Che cos'è che lo placa? La giustizia, la pietà, l'amore, la giustizia. C'è anche una giustizia riparativa, c'è anche una giustizia che ripara. E quando i santi erano ispirati, qualcuno, appunto anche come San Leopoldo, dicevano faccio io penitenza per te. E dava penitenze molto lievi. Faccio io, che significa? Quella è una giustizia riparativa, è l'amore che porta a prendere il peso che tu non riesci a portare. Il peso che ha creato il peccato, il peso che ha creato le situazioni. Allora, Gesù ci invita a cambiare vita, ci invita a fare qualcosa che possiamo fare solo noi, capite? Cioè Dio non ha bisogno dei miei sacrifici, ma Dio ha bisogno del mio amore, ha bisogno che io cambio vita per amore e non per paura, anche per paura qualche volta fa bene, la paura dell'inferno non fa male, però non bisogna esagerare, uno non si converte per la paura dell'inferno, uno si converte se scopre l'amore. E allora il Signore cosa vuole? L'amore. Perché l'amore porta ad essere giusti. Se non ce la fai appunto dal versante della giustizia, puoi prendere il versante dell'amore. Santa Teresina di Lisieux diceva che lei non ce la faceva a diventare una grande santa, come pensava San Francesco, Sant'Agostino, San Tommaso. Però, dice, tu Gesù sei venuto verso di me, tu hai preso su di te i miei peccati e la tua immensa misericordia mi aiuterà a fare quello che non riesco a fare. Allora capite perché la misericordia non è uno sconto della giustizia, ma la misericordia è il cuore infinito di Dio che guarda i suoi figli e vede anche questa sera che noi a volte non ce la facciamo ad essere più giusti. Vorremmo, ma non ce la facciamo. Siamo pavidi, siamo un po' impauriti, siamo fragili, non ce la facciamo. Allora l'alternativa potrebbe essere, no, faccio il furbo, vado a cantare, vado a messa tutti i giorni, faccio finta che va tutto bene. Oppure potrebbe essere l'alternativa molto carina, gentile, quella di dire al Signore come Santa Teresina: vieni verso di me, vieni a prendermi, donami la tua misericordia perché io non ce la faccio. E capite allora che cos'è un giubileo? È l'occasione dove Dio riversa la sua misericordia su tutti quelli come noi, deboli, che non ce la fanno a volte a fare quello che dovrebbero fare, ma non ce la fanno. Hanno bisogno di una grazia speciale e quindi si apre il cuore di Dio, si apre il suo cuore, si apre verso tutti noi. Alla fine c'è il Vangelo, è tanto bello, però non so se proseguire. Ma il Vangelo ci parla di un'altra cosa che è collegata a questo. Come siamo abituati a vedere il male tutti quanti e come nella nostra società siamo abituati ad abitare, coabitare con il male, no? Qui c'erano questi due, in questo paese dei Gadareni, c'erano da parecchio tempo due indemoniati usciti dai sepolcri. Erano persone che conoscevano tutti, ormai il paese si era abituato alla loro presenza, coabitavano insieme i paesani e gli indemoniati, stavano insieme, avevano ormai capito che si poteva coabitare insieme, si poteva stare insieme. Guardate com'è diverso l'atteggiamento di Gesù, invece. Gesù quando arriva si accorge di questo e non pensa che il male può continuare a rimanere lì dove sta. Appunto, non si abitua al male Gesù, non si abitua al male, capite? Non dice, si è fatto sempre così. Gesù è misericordiosissimo verso il peccatore, ma è fermo verso il peccato. Non si abitua al male Gesù. Non dice ci sono stati sempre questi due indemoniati. Quante volte anche nelle nostre città, nel nostro quartiere, anche quelli che ci chiedono l'elemosina, che strisciano per terra, quasi dimenticando di essere uomini. Quante volte noi ci siamo abituati? Quante volte noi ci abituiamo? Per non dire poi di certi tipi di malattie che costringono appunto chi è malato a rimanere sempre ai margini. Ci sono malattie nuove appunto che noi non conosciamo, malattie che segnano tantissimo l'uomo e la donna oggi. E queste malattie spesso rimangono lì ai margini di quello che conosciamo e chi è malato fa paura, però sta lì, c'è un posto per lui, è un malato, è una cosa che non conosciamo, ci fa paura. Così questi due indemoniati, in fondo quelli del paese erano preoccupati del loro lavoro, a loro interessava l'economia, erano allevatori di maiali, allevavano i maiali, e a questi paesani interessava l'economia, e perciò si capisce per contrasto, è quasi ironico quello che succede, perché Gesù invece vede i due indemoniati e va incontro a loro e non si ferma di fronte, cioè va incontro all'uomo, capite? La prima cosa che pensa è l'uomo, queste due persone stanno male, mi interessa la loro vita, mi interessa la loro situazione. E quando Gesù li scaccia, sappiamo che fine hanno fatto i porci dove sono andati i demoni. Questo però dovette causare un grande sconcerto. Tutti quanti furono preoccupati, no? Perché chi è quest'uomo che scaccia i demoni così? E soprattutto tutta la città andò incontro a Gesù e disse: non, è meglio che ti allontani da noi. Perché secondo voi? Perché aveva liberato due indemoniati? O perché era andata persa una mandria di porci, quindi l'economia anche a loro? Perché hanno chiesto che Gesù si allontanasse? Penso per l'economia. Penso perché Gesù aveva creato un problema. Ma non risolvere quel problema sarebbe stato continuare a vivere come si era vissuto sempre. Non risolvere quel problema come ha fatto Gesù sarebbe significato. Cioè, le cose dovevano stare quindi come erano state sempre. Quindi l'uomo doveva soccombere. Invece Gesù arriva dritto dritto e libera questi due indemoniati. Ma ci fa capire appunto che spesso noi non abbiamo la percezione di che cos'è la liberazione e noi non capiamo che cosa deve essere liberato. Perché per liberare bisogna avere anche il cuore libero, per liberare bisogna anche volerlo. E questo mi fa pensare, per esempio, ai rapporti dentro le famiglie. Cioè, per liberare bisogna avere un cuore libero. Per liberare mio figlio, mia figlia, per liberare una persona che a casa mia sta male, è chiaro che tutta la famiglia deve desiderarlo. Capite? Qui è evidente che non lo desideravano. Ma non so se è evidente in noi desiderarlo. Che significa desiderare la liberazione di questa persona, ma anche la mia liberazione. Entrano in gioco tanti fattori. Allora ringraziamo il Signore perché ci ha fatto vedere questo particolare. Per liberare una persona occorre la volontà. Se una persona vuole liberarsi, deve mettere la liberazione sopra ogni altra cosa. Ma anche la famiglia. Anche quando voi portate i vostri figli che stanno male da Tizio a Caio, da Tizio, da tutte le persone carismatici, andate in giro, portate i malati, ma la famiglia lo vuole veramente? Lo vuole veramente più di ogni altra cosa? Capite? Abbiamo sentito anche come sono avvenute le guarigioni. Quanta fede chiede il Signore, quanta fiducia, chiede solo quello. E allora, ritornando alla prima lettura, cosa ci chiede il Signore? Cercate il Signore e sarete salvi. Cosa ci chiede? L'amore, la fede. Che cosa ci chiede? Di avere fiducia, di desiderarlo, capite? Desiderare questa guarigione. Adesso riceviamo l'Eucaristia e pensate che differenza che c'è tra quello che possiamo portare noi in questo momento qui e quello che riceviamo. Pensate che sproporzione che c'è, che gratitudine. Che bontà l'amore di Dio. Appunto, dov'è la giustizia? Non siamo giusti. Eppure il Signore viene verso di noi. Chi è giusto? Il Signore viene verso di noi e mi viene a liberare, capite? Ma io lo desidero o voglio che le cose rimangano come sempre? Ho paura di perdere gli interessi. Lo mandarono via Gesù perché era scomodo. E qualche volta Gesù è scomodo anche per te. È scomodo per me, perché ti scombina i piani, perché ti fa capire che lì non va. Ma se tu hai il cuore contrito, il Signore può far tutto. Allora ringraziamolo. E mentre presentiamo all'altare le offerte, vi invito a farlo anche a voi, unirvi alle offerte, unire voi, unire gli amici, quelli che portate nel cuore, proprio come è, così come ha fatto San Leopoldo, offrire tutto e avere questa fiducia immensa nell'amore di Dio.
Preghiamo. La Divina Eucaristia che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangono per sempre, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione a quelli del gruppo volevo fare una proposta. Abbiamo un attimo di tempo di celebrare un rosario insieme che raccoglie l'esperienza di questo giorno qui a Padova. Questa esperienza che è un'esperienza mariana, perché tutti e due i santi avevano un grande amore per Maria, e poi perché noi stiamo andando a Medjugorje, quindi chiediamo alla Madonna in questo rosario di fare lei, di sistemare lei, di ringraziare lei tutte quelle cose che siamo venuti, ecco, in pellegrinaggio. Signore sia con voi. Kyrie lei. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.